Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network. Questa puntata di Esteri, quasi interamente dedicata al cessate il fuoco tra Iran, Stati Uniti e Israele, il Libano non è incluso. Oggi l'esercito israeliano ha lanciato l'operazione Oscurità Eterna, una serie di attacchi su Beirut e su tutto il paese, i più violenti dall'inizio della guerra, secondo la stampa locale. Sono stati rasi al suolo palazzi in zone centrali, abitate in prevalenza da sunniti cristiani. La Croce Rossa libanese parla di 89 morti, almeno 200 le persone estratte dalle macerie. Questo rende ancora più fragile la tregua mediata dal Pakistan, rischia di saltare per colpa di Netanyahu, che vuole trasformare il Libano in una nuova Gaza. E di nuovo, grazie alle armi vendute a Israele da molti paesi europei e al silenzio complice delle stesse capitali. Questa mancanza di coraggio ha un effetto devastante sui 27. Questo anche spiega perché una grande potenza economica come l'Europa, con i suoi 450 milioni di abitanti, abbia un ruolo molto marginale nel campo diplomatico. E come racconta l'inviato di Avvenire, nello scavo Martina Stefanoni, l'annuncio della tregua nella notte è stato accolto con una grande gioia della popolazione libanese.
Molte famiglie questa mattina, già questa notte, famiglie sfollate dal sud verso il centro e il nord del Libano, stavano rientrando nelle case sperando che la tregua potesse estendersi anche al sud. Non è così, e mentre parlo con voi mi avvertono che l'unico ponte rimasto in piedi tra il fiume Litani e il nord del Libano è stato colpito ancora una volta. Ci sono anche lì dei morti, andremo a verificare.
Il punto è che il Libano inizialmente sembrava essere compreso nell'accordo di tregua, quantomeno questo è quello che aveva detto il Pakistan, poi subito smentito da Netanyahu, e infatti, come ci dici, i bombardamenti non si sono mai fermati. Questo aspetto, questa incertezza, come viene vissuta o vista lì, e anche tu come la vedi?
Ma un iniziale ottimismo da parte dei civili è stato subito smentito, come dicevi tu, dalle dichiarazioni ufficiali, ma soprattutto sul campo. L'impressione è che in realtà si intensificherà il fuoco sul Libano, anche perché Netanyahu deve in qualche modo giustificare la presa d'atto della tregua con l'Iran, assicurando che non coinvolga appunto il Libano, dove le operazioni israeliane necessariamente devono continuare. Tra l'altro viene colpita insistentemente anche la valle della Bekaa, dove ero stato nei giorni scorsi e che inizialmente era tenuta fuori. Siamo, diciamo, più a oriente rispetto a Beirut, quindi semmai le notizie sono che si sta allargando il fronte dello scontro in Libano.
Come vedi le prospettive del Libano in questo contesto? Appunto, l'offensiva si allarga, non sembra esserci via d'uscita e la situazione umanitaria è disperata. Che prospettive ha il Libano e la popolazione libanese?
Ma bisogna innanzitutto attendere il corso delle ore per capire se questa fiammata è semplicemente un'azione programmata da tempo e che potrebbe magari chiudere questa prima fase del conflitto, o se, come sostengono anche diverse fonti militari dell'intelligence libanese e anche internazionale in Libano, si tratta invece dell'avvio di una nuova fase e più intensa. La popolazione è molto scoraggiata perché 1.200.000 persone sono sostanzialmente sfollate. Vivono, noi lo vediamo anche qui sul lungomare di Sidone, davanti al luogo bombardato ci sono le tende delle famiglie che si sono appostate qui e cercano di non allontanarsi troppo dai villaggi di residenza, ma molti ormai cominciano a rassegnarsi all'idea che non potranno più tornare a casa, e questo naturalmente crea non solo problemi a livello di gestione economica e sociale di un paese già in forte sofferenza, ma anche dissidi interni, perché c'è chi spinge per regolamenti di conti interni. Il presidente Aoun proprio qualche giorno fa ha detto: taglierò la mano di chi fomenta il dissidio interno allo scopo di ottenere chissà una nuova guerra civile in Libano.
Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso con Emanuele Valenti facciamo il punto sull'accordo di questa notte.
Iran e Stati Uniti continuano a definire la tregua raggiunta ieri come una loro vittoria. Atteggiamento comprensibile. Ognuno ha bisogno di rafforzare la sua posizione all'interno e all'esterno. La narrazione viene di conseguenza. Teheran ha detto che l'accordo di tregua riprende le sue richieste. Washington invece ha ripetuto più volte di aver vinto la guerra. Tutto prevedibile. La realtà ovviamente sta più o meno nel mezzo. È poco definita e molto fluida. E conferma l'estrema complessità di questa crisi, con guerre che si sviluppano su diversi piani e su vari fronti. In queste ore, per esempio, non è ancora chiaro se uno dei punti centrali di questo cessato il fuoco, se non il punto più importante, la riapertura dello stretto di Hormuz, sia stato o sarà rispettato. Nel corso della giornata sono arrivate su questo notizie contrastanti. Alcune navi sarebbero passate, ma poi altre avrebbero ricevuto un messaggio dalla marina iraniana con l'ordine di non procedere senza il suo via libera. Il capo del Pentagono, Hexet, ha detto che Hormuz è aperto. Alcuni media di Stato iraniani hanno detto l'opposto, motivando la chiusura con i continui bombardamenti israeliani sul Libano. Non solo, altri media iraniani hanno precisato nel tardo pomeriggio che l'Iran uscirà in toto dall'accordo se Israele dovesse continuare a bombardare il territorio libanese. Insomma, un quadro, dicevamo, ancora molto, molto fluido. Cosa sappiamo al momento? L'accordo di tregua prevede appunto per 15 giorni la riapertura di Hormuz da parte dell'Iran e lo stop agli attacchi israeliani e americani sul territorio iraniano, così come a quelli di Teheran sugli altri paesi della regione. Il Pakistan, che ha fatto la mediazione ufficiale, sostiene che il Libano faccia parte dell'intesa. Israele e Stati Uniti, invece, hanno detto di no. I bombardamenti israeliani di oggi sono stati più violenti dall'inizio della guerra. Nel tardo pomeriggio il bilancio era di quasi 90 morti e 700 feriti. Israele aveva annunciato gli attacchi poco prima, parlando ovviamente di raid contro obiettivi di Hezbollah e approfittando proprio di un quadro molto poco chiaro. Il Pakistan ha annunciato colloqui tra le due parti a partire da venerdì a Islamabad. Da quel momento iraniani e americani, se così sarà perché al momento non ci sono certezze, americani e iraniani avranno circa 10 giorni per arrivare a un'intesa di lungo periodo. E qui il foglio è praticamente bianco. Gli iraniani hanno fatto circolare un documento in 10 punti con le loro richieste, le stesse, secondo la loro versione, che gli americani avrebbero più o meno accettato. Ma in realtà il documento contiene condizioni che la Casa Bianca non accetterà mai, per esempio il diritto ad arricchire l'uranio per il programma nucleare, il controllo su Hormuz, la rimozione delle sanzioni, il pagamento dei danni di guerra. La Casa Bianca addirittura ha precisato che i 10 punti visti dal presidente non siano quelli fatti circolare dagli iraniani. E infatti l'amministrazione Trump ha poi ripetuto che l'Iran non potrà in alcun modo arricchire l'uranio e che anzi abbia accettato di trasferirlo all'estero. Insomma, confusione su confusione. Hormuz, nucleare, programma missilistico iraniano, sanzioni, presenza americana in Medio Oriente e Libano. Sono solo alcuni dei dossier di cui Iran e Stati Uniti dovrebbero parlare nei prossimi giorni. Difficile in questo momento, anzi quasi impossibile, immaginare un compromesso su tutto questo. E quindi cosa succederà? Riprenderà la guerra? Ci siamo fermati, ma monitoriamo tutto, hanno detto i vertici militari americani. Tutto è possibile.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Abbiamo in collegamento Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
Ecco Roberto, partiamo da come si è svegliata l'America e quindi come ha accolto il sì di Trump dopo tutte le ore di attesa e di suspense della notte scorsa.
Ma allora, diciamo, dare una prima occhiata ai media, vedere anche un po' di TV, la prima cosa che emerge è quella che diceva adesso Emanuele nel suo pezzo, cioè il caos, la confusione, non si capisce, ecco, che cosa stia davvero accadendo, non si capisce se questo cessate il fuoco può tenere, ci sono appunto già segnali non buoni, l'Iran avrebbe ancora bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz in risposta al fatto che Israele continua ad attaccare il Libano. Tra l'altro c'è una cosa curiosa, cioè non si capisce che documento abbia visto Trump, cioè fonti della Casa Bianca spiegano che le richieste iraniane emerse in queste ore non sono quelle che il presidente ha visto ieri nel documento che gli hanno dato prima di dare l'ok alla tregua, quindi chissà cosa ha visto, cosa gli hanno fatto vedere. Comunque, diciamo, il primo elemento è proprio la fluidità della situazione. Poi mi sembra, seconda cosa che emerge, molti commenti si concentrano su come escono gli Stati Uniti, cioè l'immagine degli Stati Uniti che esce da questo conflitto. Non si era mai visto né sentito un presidente americano minacciare la fine di una civiltà, deridere una religione, in questo caso appunto quella islamica, usare insulti, parolacce nei suoi messaggi. Trump certo aveva, come dire, abituato a molto, non era però forse ancora arrivato a questo, quindi certo dalle diplomazie internazionali in questo momento arrivano commenti di appoggio alla tregua, l'immagine però degli Stati Uniti esce danneggiatissima da questo conflitto, costi moltiplicati, nessuna capacità strategica di leadership, continui cambiamenti di posizione, i leader europei sono basiti, in Medio Oriente sono preoccupati perché sanno benissimo una cosa, cioè che il regime degli Ayatollah esce paradossalmente rafforzato da questa guerra, persino Israele è sul piano di guerra, cioè sembra che gli americani abbiano avvertito il governo israeliano della tregua molto in ritardo. E poi direi, terza e ultima cosa che emerge dai media americani in queste ore, è la questione Donald Trump. Trump esce segnato, indebolito all'interno da questa guerra. Gli americani, in particolare quelli della sua base, non volevano il conflitto. Lui ha oscillato, pensava di liquidare l'Iran in pochi giorni, pensava che la vittoria sarebbe stata facile, rapida, indolore. Non è stato così. Alla fine Trump ha dovuto ascoltare il malcontento interno, prendere atto, insomma, dei limiti e piegarsi ad una tregua che per lui non è una vittoria.
Ecco, Roberto, ieri alla vigilia di questa, l'altro ieri alla vigilia di questa decisione, i democratici avevano invocato il 25° emendamento. Ti chiedo se tiene ancora banco la questione della sua salute mentale.
Ma allora, tiene banco e direi anche che si rafforza. Allora, le ultime azioni e dichiarazioni di Donald Trump hanno alimentato l'impressione appunto di un presidente instabile, non particolarmente capace di controllarsi, di dare un senso compiuto alle sue azioni e alle sue scelte. Ormai molti democratici appunto chiedono l'applicazione del 25° emendamento che prevede la rimozione di un presidente giudicato incapace. La cosa interessante è che non lo chiedono solo i democratici, lo chiedono anche molte figure della destra conservatrice, dalla ex base di Trump, quindi Marjorie Taylor Greene, Candace Owens, Anthony Scaramucci. Il silenzio imbarazzato di molti repubblicani è altrettanto significativo. Allora, per rimuovere Trump sarebbe necessaria, come dire, la maggioranza dei membri del Congresso e il voto del vicepresidente J.D. Vance. Quindi al momento non ci sono segnali che ci sia la possibilità che questo avvenga. Tra l'altro, teniamo presente una cosa, che questa guerra ha approfondito il solco tra Trump e J.D. Vance, cioè Vance, Trump non si fida di Vance e Vance ha capito che Trump farà di tutto per, come dire, per impedirgli, per ostacolarlo nella possibilità di diventare il futuro presidente. Allora, quindi detto questo, quindi al momento non si vedono segni di una possibile sostituzione di Trump. Il fatto però, Sciauchi, che se ne parli è già di per sé un segno, è un segnale.
Grazie Roberto.
Grazie, ciao ciao.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Nonostante tutte queste problematiche che hanno raccontato Emanuele Valenti e Roberto Festa, comunque sia, la diplomazia in questo momento parla asiatico, come sostiene la giornalista e saggista Paola Caridi, nel momento in cui l'Europa è assente, ingiustificata.
È un cessate il fuoco a trazione asiatica perché era ben difficile trovare un mediatore europeo, per esempio. Chi avrebbe dovuto mediare? Forse la Spagna, sì, ma per il resto l'Unione Europea, proprio per le divisioni al proprio interno, non ha preso una posizione che lasciasse spazio ad avere quel tipo di ruolo. La reazione della dirigenza, per così dire, dell'Unione Europea è stata una posizione che ha immediatamente stigmatizzato la reazione iraniana sui paesi del Golfo, ma non ha stigmatizzato in maniera così forte, profonda, l'attacco illegale israeliano e statunitense sull'Iran. E quindi già di per sé ti escludi dalla mediazione, dall'essere il mediatore. Ma a questo dobbiamo aggiungere il fatto che l'Unione Europea non ha espresso una politica estera e una politica internazionale dell'Unione, ma sta esprimendo ormai da molti anni, ma in questi ultimi anni è palese, una politica estera dei singoli stati che compongono l'Unione Europea. E quindi la Francia pensa alla sua spazio, che è quello libanese siriano, e i britannici adesso con Starmer volano nel Golfo per tentare di capire qual è il loro ruolo, e l'Italia non si capisce peraltro che ruolo vuole avere, se non quello di un'alleanza senza se e senza ma con Israele. Beh, allora è evidente che l'Unione Europea non ha l'interesse a creare una visione che sia una visione non coloniale nei confronti del Mediterraneo e dell'Asia sudoccidentale fino al Golfo, e lo si vede anche dal punto di vista energetico. C'era proprio bisogno di questa mediazione asiatica perché sono i primi a essere colpiti. Il Pakistan ha le scuole chiuse, le scuole e le università chiuse. L'Indonesia ha deciso già un giorno alla settimana smart working per il pubblico impiego. In questi paesi comincia la limitazione dell'elettricità, ma fino alle Filippine, non solo questi paesi che sono più vicini all'area della crisi e della guerra e delle guerre, ma anche fino alle Filippine. L'Egitto fa spegnere le luci al Cairo, cioè la megalopoli da 20 milioni di persone, alle 9 di sera. Cioè l'impatto che ha già in questo preciso momento quello che sta succedendo da parte di Israele e Stati Uniti sull'Iran e dell'Iran sui paesi vicini che ospitano basi americane e interessi in generale, interessi americani, è già esponenziale.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa si sur feu, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza.
sœurs, c'est ça le sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Enfin, c'est moi là de son décor. Mon putain de sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, on devrait déposer quelques fleurs. À Gaza.
L'intervista a Paola Caridi è di Riccardo Stoppa. Paola Caridi ha parlato del ruolo del Pakistan. Cerchiamo di approfondirlo sempre con Riccardo Stoppa, che ha intervistato Giuliano Battiston, giornalista, saggista e esperto del Pakistan.
Il Pakistan aveva forti incentivi a non lasciare deflagrare ulteriormente la situazione, perché ha un patto di mutua difesa con l'Arabia Saudita e nel caso il conflitto avesse continuato lungo questo corso avrebbe dovuto intervenire militarmente contro l'Iran e a fianco dell'Arabia Saudita, e poi ha ragioni anche interne perché non vuole far scoppiare la patata bollente della popolazione sciita all'interno del territorio del Pakistan. Si tratta di 40-50 milioni di abitanti, la seconda comunità più popolosa al mondo, che guarda con molta attenzione a ciò che succede in Iran. Ha poi ragioni di natura economica, perché dipende dalle importazioni di gas e petrolio che passano per lo stretto di Hormuz, ha una forte componente di lavoratori immigrati soprattutto in Arabia Saudita, da cui dipendono le rimesse significative per l'economia pakistana già segnata da forte inflazione. Quindi cercava un ruolo di stabilizzatore regionale, in qualche modo se l'è conquistato questo ruolo, aprendo un canale di comunicazione che non c'era, trasformandolo in un cessate il fuoco che rimane fragile, ma insomma è una vittoria significativa per Islamabad.
Ecco, noi sappiamo che ha anche un forte potere strategico il Pakistan, che è rappresentato dal suo esercito e dalla sua intelligence, ma nel concreto di cosa si tratta?
È un paese in cui il rapporto civile-militare è un po' inverso rispetto a ciò che accade altrove. Sono i soldati e l'esercito a comandare davvero, a dettare la linea strategica del paese, ed è non a caso il feldmaresciallo Asim Munir che in qualche modo ha dato la stura a questo processo diplomatico che poi ha portato a casa il primo ministro Shehbaz Sharif. Asim Munir ha un rapporto privilegiato con il presidente Trump, è stato alcuni mesi fa ospita alla Casa Bianca, ha ricordato che Trump avrebbe meritato il premio Nobel per la pace perché aveva contribuito alla distensione in quei mesi tra il Pakistan e l'arci nemico indiano. Rimane il fatto che più che la deterrenza militare di un esercito molto numeroso e di un paese che è dotato dell'arma atomica, in questo caso ha contato la capacità di avere rapporti con tutti gli attori principali del conflitto e di saper giocare le carte della diplomazia.
Nei confronti degli Stati Uniti, quali sono gli interessi principali che coltiva il Pakistan?
Beh, sono interessi di natura diplomatica, di buoni rapporti che sono stati faticosamente ricostruiti dopo che per molti anni Islamabad era accusata dai governi americani di contribuire ai jihadisti che mettevano a repentaglio la guerra al terrore degli Stati Uniti. Anche l'amministrazione Trump ha criticato Islamabad, poi i rapporti sono molto migliorati, ora sono ottimi, e la fiducia che il feldmaresciallo Asim Munir ha conquistato a Trump ha contato parecchio in questa vicenda, in cui gli appetiti e i profili personali rischiano di contare perfino più delle strategie di lungo termine dei paesi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
35 anni fa il primo capolavoro di Massive Attack, Blue Lines, ha ridisegnato i contorni della musica britannica grazie alla fusione tra hip hop, dub, electro e pop. Chiudiamo come ogni mercoledì con la rubrica dedicata ai progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
10 anni per recuperare quasi 1300 tonnellate di cibo all'anno, l'equivalente di 2,5 milioni di pasti distribuiti a persone vulnerabili, da spreco a risorsa sociale e ambientale. E quanto avviene a Mercabarna, i mercati generali di Barcellona, tra i più grandi d'Europa, che movimentano oltre 2 milioni di tonnellate di ortofrutta ogni 12 mesi. È un lavoro ancora in divenire, quello iniziato nel 2015 per rendere sostenibile la grande infrastruttura della città metropolitana catalana, un'opera che vede la collaborazione delle oltre 600 imprese presenti a Mercabarna, 300 associazioni connesse con il locale Banco Alimentare, l'Università di Barcellona e le scuole dell'obbligo nell'educazione contro lo spreco alimentare. Inizialmente lo scarto censito era lo 0,5% dell'ortofrutta in entrata nei mercati generali, adesso è scesa allo 0,15%. Una delle principali azioni è stata la realizzazione di Food Back, uno spazio di 900 metri quadrati dove i prodotti con danni estetici, piccoli difetti o troppo maturi per essere destinati alla vendita sono donati per essere riselezionati per la rete della solidarietà. Tra le norme inserite per i grossisti che almeno la metà dei prodotti conferiti debbano essere ancora commestibili, questa verifica è affidata a una fondazione che si occupa di reinserimenti lavorativi di persone in difficoltà. L'esito è che 2/3 della frutta e della verdura portata dalle imprese rientra nella catena alimentare, il resto è destinato alla produzione di biogas e compostaggio. Anche per i grossisti è stata introdotta la raccolta differenziata degli imballaggi oltre che degli scarti alimentari, arrivata al 72% del totale. Tra le azioni che hanno consentito di ridurre gli sprechi c'è stata la firma nel 2016 di un accordo tra Mercabarna e le associazioni di categoria di un manifesto protocollo che ha introdotto una gestione più efficiente della programmazione della vendita dell'ortofrutta. Per questo motivo è stato istituito anche un premio ogni 2 anni per le imprese che innovano nella riduzione dello spreco. Il prossimo obiettivo al 2030 è di triplicare le 1300 tonnellate recuperate all'anno di frutta e verdura a Mercabarna che oggi diventano rifiuti, dal riciclaggio alla bioeconomia circolare.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.